Paolo è un ragazzo nato a Roma alla metà degli anni 60.
Ma anche tutti quelli cresciuti con Carosello e Canzonissima, con i 45 giri di ABBA, con la TV prima in bianco e nero e poi a colori.
No, non possiamo ripetere la stessa cosa ogni puntata. Se avete perso la prima e volete sapere chi è Paolo, andate ad ascoltare l'introduzione. Io sono Dina Curione e questo è Anni Mondiali, un podcast scritto da Paolo Palazzo. Puntata 3, 1982. Se il 1978 passerà alla storia anche per essere stato l'anno dei tre papi, l'estate 1982, nella memoria del nostro Paolo, sarà quella dei tre Paoli. Paolo Rossi, scritto tutto attaccato, Paolo Roberto Falcao e infine proprio lui, Paolo Palazzo. Anche il Mondiale 82 comincia con due gravi assenze. Per il Brasile, il centravanti Antonio Careca, e solo alla quinta partita se ne scoprirà l'importanza. Per l'Italia, uno dei protagonisti in Argentina, Bobby Gol, Roberto Bettega, il cui infortunio in Coppa Campioni contro l'Anderlecht il 4 novembre 1981 ne impedirà il rientro in campo in tempo utile. In realtà, fino all'ultimo, c'è il rischio di un terzo assente. Uno degli uomini più attesi, Paolo Rossi, appena rientrato da 2 anni di squalifica e sul quale sono riposte quasi tutte le speranze di Enzo Bearzot, e sembrerebbe solo le sue. Non si possono capire gli anni calcistici dal 1976 al 1985 senza Paolo Rossi. Quel decennio, molto semplicemente, senza di lui non esiste. Dal 1986 in poi si può seguire il pallone dignitosamente anche senza Rossi. Ma se si toglie Pablito da quegli anni, si cancella il significato di quel decennio dalla storia del calcio. In un paese che si diverte a rimuovere il ricordo dei suoi eroi, si sente ancora qualcuno parlare di fortuna. Bella fortuna giocare tutta la carriera con un menisco su 4 o farsi rubare 2 fra gli anni più importanti per un calciatore, con l'accusa di essersi accordato per segnare 2 gol con nessuno, dato che nessuno nell'Avellino fu neanche indagato per quella maledetta partita. Che poi, rivedeteli quei 2 gol, sono in puro stile Pablito. Esistono 2 Paolo Rossi, calcisticamente parlando. Quello prima della squalifica, che partendo da ala destra si trasforma in attaccante totale quasi a tutto campo, premiato dal suo presidente per una finta, ebbene sì, con cui mandò al bar un difensore della Lazio all'Olimpico nella partita forse più bella della sua carriera. Poi c'è il Pablito del dopo squalifica, dal Mondiale 82 in poi. Un semplice, si fa per dire, rapace d'aria, il Gerd Müller italiano, il Manolete di cui parla Brera. Chissà se la sua trasformazione calcistica fu dovuta a una sorta di rabbia accumulata durante i 2 anni di ingiusta squalifica, una forma di rivalsa, voglia di recuperare il tempo perduto affidando alla massima sintesi possibile il gol, il lavoro dell'attaccante. Chissà se davvero le cose sono andate così. Per tutto il resto parla la storia. Rossi è il centravanti più incisivo del nostro calcio, con 9 gol, tutti decisivi in 2 edizioni dei mondiali e 6 nelle ultime 3 partite. Solo Pelé come lui nella storia dei mondiali, neanche Maradona o Ronaldo, il fenomeno. Inoltre è stato capocannoniere di Serie B, Serie A, Mondial e Coppa Campioni, quella vera dove i quarti in campionato a malapena giocavano la Coppa UEFA. Riguardo alla seconda parte della sua carriera, resta insuperabile la definizione che ne dà in un libro Mario Sconcerti. A volte non lo vedi, sembra giocare una partita con un ritmo tutto suo. Poi, all'improvviso, vicino all'area piccola, si alza come uno sbuffo d'aria, vedi un groviglio di giocatori e la palla che lentamente rotola in rete. Allora capisci, è stato Rossi. L'estate 1982 concentrerà anche una serie di hit di artisti nostrani come raramente accadrà in seguito. Esce il 45 giri Avrai. Claudio Baglioni racchiude in una manciata di minuti le emozioni di un fresco padre, rendendole eterne per generazioni. Baglioni, non solo per la romanità raramente esibita, è uno dei cantautori preferiti di Paolo che, romano da generazioni, tifa Roma da sempre. E quegli anni d'oro per la squadra giallorossa si identificano con il giocatore più importante per la storia della società capitolina. Non sarà il più forte, ma il giocatore che cambierà la mentalità della Rometta in quella di una squadra vincente e dal gioco scintillante. Si chiama Paolo Roberto Falcao e quando arriva nella capitale lascia perplessi i tifosi. Perché è un brasiliano atipico. Non dribbla, segna poco, non fa i numeri. Solo dopo qualche partita si mostrerà nella veste a lui più congeniale. Il più formidabile direttore d'orchestra del tempo, che guida la squadra verso sinfonie sconosciute dall'alto di un'intelligenza calcistica superiore. La migliore definizione di ciò che Falcao ha significato per il calcio a Roma si trova nel bellissimo libro di Sandro Bonvissuto. La gioia fa parecchio rumore. Quasi 200 pagine, nel corso delle quali il centrocampista brasiliano non viene mai nominato esplicitamente, ma se ne percepisce la presenza come entità quasi soprannaturale. Colui che ha cambiato per sempre il corso della storia calcistica di una squadra e di una società. Paolo Roberto Falcao, nel Mondiale 82, costituisce il fulcro del centrocampo più forte della storia. Insieme a lui Cerezo, che lo raggiungerà due anni dopo nella Roma. Junior, relegato sulla fascia causa troppo traffico di campioni al centro. Capitan Socrates, più mito che calciatore. E Zico, che non necessita di commenti. Quel Brasile conta anche sul piede bipolare di Eder, che per citare il sommo poeta Mario Brega può essere vero e può essere piuma, ma ha due vulnus nella spina dorsale della squadra che si riveleranno decisivi, portiere e centravanti. Proprio in Brasile nasce e proprio nello stesso giorno, mese e anno di Claudio Baglioni, uno dei protagonisti di quella estate musicale in Italia. Alberto Camerini, uno che se fosse vissuto negli Stati Uniti avrebbe già lo status di monumento vivente, perché fonte di ispirazione e precursore per gran parte dei musicisti della sua generazione e di quelle successive. Pensiamo a Computer Capriccio, che immagina un mondo futuro dominato da computer e videogiochi. Perché personaggio completo, chitarrista, cantante, mimo. Per il suo impegno politico nella sinistra extraparlamentare universitaria e per aver partecipato alla nascita delle prime radio private meneghine. Perché l'idea di unire le sonorità rockabilly all'elettronica è stata la base della musica anni Ottanta insieme alle derivazioni dal punk e agli elementi ska, tutti largamente presenti nelle sue opere di quegli anni. Perché è un sopravvissuto alla Milano degli anni 70, che non era quella da bere del decennio successivo, ma quella del processo pubblico al Palalido condotto da alcuni autonomi contro Francesco De Gregori, invitato a suicidarsi come Majakowski e che lo portò alla decisione di abbandonare la musica. Era la Milano dei morti per terrorismo, del Parco Lambro, dell'eroina. Come canta in Scimmia il suo amico fraterno Eugenio Finardi. Quindi prendetevi tre minuti. Soprattutto chi ha vissuto consapevolmente quegli anni. Mettetevi comodi sul divano e ascoltate Serenella e preparatevi a vedervi scorrere davanti tutto questo, con i violini che vi immergono nella fiaba metropolitana che non ha un lieto fine, ma l'anello incantato che la strega preparò, quel ragazzo in Arlecchino trasformò. Nel 1982, nella classe di Paolo c'è un nuovo compagno. Corrado C. è un bel ragazzo, moro, capelli ricci, collanina colorata come è di moda nei primi anni 80, piombato da ripetente nella classe di Paolo al quarto anno di superiori, che allora si chiamava seconda liceo. Molto silenzioso, molto timido, molto sudato, molto assente per un'aria sovente svagata e spesso assente anche fisicamente. Quando deve rivolgersi ai professori balbetta un po'. Ben presto le assenze cominciano a superare le presenze e nell'eterna e quotidiana litania dell'appello, ripetuta come un mantra anche dagli studenti, la sua assenza viene sottolineata ogni giorno di più e colorita da risate e aggettivi d'ordinanza, come quei tormentoni che si arricchiscono di leggenda e di mistero. Perché di quel ragazzo pochi sono riusciti a sapere qualcosa, nonostante i sorrisi e l'aspetto sensibile e gentile. Unica trasgressione apparente, l'adolescente fuma. Ma sono anni in cui la trasgressione vera per un diciassettenne, forse, è il non fumare. Dopo oltre 2 mesi di assenza continua, Paolo e gli altri ragazzi si convincono che il viaggio di Corrado come compagno di classe sia terminato. Il suo nome ricompare solo saltuariamente in occasione di supplenze o quando insegnanti poco lucidi sottolineano a distanza di mesi, però questo Corrado C. non si vede da un pochino. D'altra parte, nei primi anni 80 a Roma spariscono ragazze in pieno giorno. Non esistono i cellulari, né i social media. Non c'è mica da stupirsi che qualcuno abbandoni o cambi scuola. Passano 3 anni, giugno 1985. Con Paolo, in una pausa del corso di recitazione che frequentiamo insieme a Roma, entriamo in un bar a Piazza Euclide. Lui ordina il solito succo di pomodoro. Io un cappuccino. Su un tavolino il messaggero del giorno. In prima pagina una foto e un titolo a effetto. Morire a Roma a 20 anni. E il lunotto di una macchina. Dietro c'è il viso con gli occhi chiusi di un bel ragazzo moro coi ricci. Con una collanina al collo. Il viso sereno. Sembra dormire. La testa leggermente reclinata. La didascalia che ne riporta nome e cognome toglie ogni dubbio. Paolo non sfoglia le pagine del quotidiano per capire cosa sia accaduto. Non vuole la conferma di ciò che all'improvviso gli viene così facile immaginare. Lascia dentro di sé il mistero di quel ragazzo, la cui assenza dall'appello, fonte di ilarità, si tramuta in presenza indelebile nella sua memoria ogni volta che sentirà parlare della devastazione che tra gli anni 70 e 80 ha silenziosamente reciso tanti fiori della sua generazione. Corrado C.
Presente.
Nel 1982 Paolo, rimandato per la prima e unica volta a scuola, in matematica al classico, vive il Mundial inizialmente in uno stato vicino alla depressione. A nulla servono come consolazione gli altri eccellenti voti, compreso il consueto 8 in francese. Legame di odio-amore il suo con la Francia, che qualche anno dopo abbandonerà qualsiasi connotazione positiva, significando solo separazione affettiva e profonda tristezza. La Francia, una delle squadre protagoniste di Spagna 82. La Francia di Michel Platini, che a breve diventerà Le Roi durante la sua trionfale permanenza nel nostro campionato, culminata con 3 palloni d'oro consecutivi e altrettanti titoli di capocannoniere. Cosa mai riuscita a un numero 10, da Rivera a Zico, da Maradona a Baggio. Un centrocampo spettacolare con Gires e Tigana trascinerà i transalpini e il loro calcio champagne a un passo dalla finale. Fermati dai tedeschi, sotto di due reti solo ai rigori, dopo un'emozionante semifinale che ricorderà per alcuni aspetti lo storico 4-3 dell'Azteca di nostra memoria. La Francia, due anni dopo, guidata dal miglior Platini di sempre, conquisterà il suo primo titolo calcistico, gli europei, iniziando la storica conversione a U da popolo di rugbisti ad appassionati di pallone. La storia dell'Italia al Mundial di Spagna 82 cambierà definitivamente con una partita che diventerà la partita, come il titolo del libro di Piero Trellini, il romanzo di Italia-Brasile con oltre 600 pagine legate a un unico evento sportivo della durata di soli 90 minuti e il più bel libro sul calcio tra i tanti letti da Paolo, con alcune gemme. Il primo gol di Pablito al quinto minuto della sua quinta partita nella manifestazione il 5 luglio con una testata da 5 metri alle 5:20 del pomeriggio e il suo secondo gol al 25esimo, multiplo di 5, ricercato con fatica, immaginazione, talento, fantasia, inseguendo un pallone in uno spazio che non esisteva, come la maggior parte delle sue reti create dal nulla. E la terza e decisiva rete talmente incredibile che il buon Nando Martellini, offuscato dal caldo torrido e dalla tensione, commenta così. Invece è 3-2. A fine partita Rossi abbraccia Bearzot e il rivale Luizinho istintivamente li applaude. Perché un solo uomo, una tripletta contro il Brasile nella fase finale del Mondiale, non era mai successo e non succederà mai più. Da quel giorno, ovunque nel mondo, Italia significò Paolo Rossi, nel bene e nel male. Verso la fine del Mondiale, un'epidemia influenzale in Brasile fu infatti prontamente battezzata Paolo Rossi. Nel libro La partita c'è anche la storia di Anna Ceci, tifosa interista che, contestando la mancata convocazione di Beccalossi, alla partenza da Fiumicino apostrofò Bearzot con un «vecchio scimmione», ricevendone in cambio uno schiaffo. Ai tempi odierni qualcuno avrebbe cercato di comprarsi casa attraverso querele. Allora i due si spiegarono e il nostro CT fu invitato alle nozze della donna. Poi c'è anche la storia di Toninho Cerezo, che chiamò suo figlio Leandro, dal nome del suo amico e compagno di squadra, nonostante il passaggio sbagliato che costò al Brasile il secondo gol di Rossi. Leandro Cerezo diventerà poi Lea T, prima celebre modella transessuale brasiliana. Ma questa è un'altra storia. Continuando a parlare di nomi, nella partita, infine, si cita anche il tifoso brasiliano che, come omaggio ai suoi idoli Marco Tardelli e Diego Maradona, chiamò il figlio Diego Tardelli, poi diventato nazionale brasiliano e autore di una doppietta in Brasile-Argentina del 2014 di fronte a Neymar e Messi. Scriverà Paolo nella sua recensione del libro: «Se da malato di quel calcio, di quel mondiale, mi chiedessero di esprimere un desiderio, eccolo». Scrive Trellini che da qualche anno, per festeggiare il 35esimo anniversario del trionfo, si è creato un gruppo WhatsApp con tutti i giocatori che fecero l'impresa. «Accoglietemi per qualche giorno e potrò andarmene felice». Qui l'Italia vincerà la finale, giocandola con 8 difensori. Anche Tardelli e Oriali in origine lo erano. E segnando il gol decisivo e più iconico con un terzino e il libero nell'area di rigore rivale. Una delle migliori intuizioni di Enzo Bearzot, quella di non rimpiazzare in finale l'infortunato Antognoni con il naturale sostituto Dossena, ma con l'appena maggiorenne Bergomi. Insieme a quella di aspettare con perseveranza un giocatore inattivo da 2 anni, sul quale pochissimi avrebbero ancora puntato. Paolo Rossi, per tutti sempre più Pablito, nel corso del giro di campo finale con la Coppa del Mondo in mano, si appoggerà esausto sui tabelloni pubblicitari a guardare i tifosi azzurri sventolare le bandiere e penserà che a soli 25 anni non potrà più vivere in tutta la sua vita un momento così. La terza puntata di Anni Mondiali finisce qui. L'estate di Paolo, iniziata nel peggiore dei modi a causa dell'odiata matematica, si avvia a diventare la più significativa della sua adolescenza, lasciando indelebili stimmate nella sua memoria e nel suo animo di 17enne, tormentato, ma finalmente campione del mondo. Avete ascoltato Anni Mondiali, un podcast scritto da Paolo Palazzo, interpretato e realizzato da Dina Curione. Le musiche di sottofondo sono di David Feslian. Nella prossima puntata, l'anno della cometa di Halley, della nube di Chernobyl e di Diego Armando Maradona. Anni Mondiali 1986.